Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo arrivati alla puntata numero 60 e quindi direi sempre più possiamo essere soddisfatti di quanta della lunga strada percorsa. Percorsa anche grazie ai magnifici registi, in particolare Lorenzo che oggi è qui con me, ecco, giustamente. Perché poi tutto questo io non l'ho mai detto, ma si può fare perché ci sono tante persone oltre a me che lavorano alla trasmissione, oltre che alla Radio Luis che voi tutti ascoltate. La puntata di oggi è una puntata un po' speciale. Lo so che se poi riascoltate le puntate precedenti noterete che io lo dico sempre, quindi se sono tutte speciali è un po' difficile. Però questa lo è, se non altro per come è stata realizzata, e tra poco ve lo descriverò con molto piacere. Già il titolo è un po' esotico, perché il titolo è Fare l'ambasciatore in Estremo Oriente, quindi già vi porta in posti lontani. Abbiamo già in passato avuto occasione di avere ospiti qui alcuni colleghi ambasciatori in vari paesi, o anche al telefono, anche recentemente, per avere un'idea di quale sia il lavoro effettivamente svolto, di quali siano le attività svolte all'estero dagli ambasciatori, perché se è vero che ci sono una serie di attività diciamo standardizzate, nel senso istituzionali, che vanno svolte, è anche vero che molte attività invece sono legate un po' alla realtà locale. Allora stasera andremo un po' ad esplorare cosa succede in Estremo Oriente ed in particolare in Corea. Ora però, se voi vi aspettate di sentire qui in studio il collega ambasciatore in Corea, Marco Della Seta, che io saluto fin d'ora, qui con me rimarrete delusi, perché invece lo ascolterete sì in un'intervista sì che io gli ho fatto, ma che gli ho fatto quando io sono andato in Corea poco tempo fa. Ebbene sì, non sono andato solo per l'intervista naturalmente, ma anche per altri motivi. Sono stato suo ospite, avevo una riunione importante in Corea e nei giorni in cui sono rimasto l'ambasciatore Marco Della Seta si è gentilmente prestato a fare una conversazione, come sono sempre le conversazioni che noi facciamo a Radio Luis, per parlare un po' delle attività che lui svolge. E quindi voi sentirete poi in sequenza, nei prossimi blocchi che caratterizzeranno questa puntata, le varie parti in cui scopriremo tanti aspetti, dalle priorità agli aspetti legati alla collettività, al vivere in Corea. Devo dire che è stata per me una grande sensazione la prima volta che io mi recavo in quel paese, e c'è chiaramente c'è sempre molto da scoprire, molto da vedere. Seoul è sicuramente una città per alcuni aspetti affascinante e unica, con i suoi oltre 10 milioni di abitanti. Ma non vi voglio anticipare quello che si dirà. Naturalmente, prima di passare al primo pezzo musicale, vi dico qual è il fil rouge di oggi. Non sentirete però gli annunci dei vari pezzi che ascoltate, ma alla fine vi prometto che vi darò l'elenco completo dei pezzi, sperando che come sempre vi piacciono. Il fil rouge, vi dicevo, è quello delle ballads, delle ballate, diciamo, delle ballate italiane però in versione jazz, quindi canzoni italiane come al solito con una reinterpretazione jazz, e sono quasi tutte ballads. Prima di annunciarvi il primo pezzo musicale, però, vi dico anche e vi ricordo che tutte le altre puntate, le 59 puntate di Diplomazia e dintorni, voi potete riascoltarle sul blog diplomaziedintorni.wordpress.com, e naturalmente potete sempre scriverci all'indirizzo diplomaziedintorni@gmail.com. Ora siamo pronti per il primo pezzo musicale, dopo seguirà l'intervista divisa in varie parti. Il primo pezzo musicale è di un grandissimo musicista jazz italiano che abbiamo ascoltato tante volte, non ci stancheremo mai di ascoltarlo, è Enrico Rava, che interpreta un un evergreen italiano, una canzone straordinaria di Gino Paoli che si intitola Il cielo in una stanza. Bene, siamo qui a Seul, nell'ambasciata d'Italia in Corea, con l'ambasciatore Marco Della Seta. Marco è un amico, ci conosciamo da tanto tempo e sono contento di poterlo intervistare per sapere un pochettino di più che cosa significa fare l'ambasciatore in un paese così lontano come la Corea. Ma è veramente così lontano la Corea?
È molto lontano dal punto di vista culturale e dal punto di vista delle tradizioni. Non è lontano dal punto di vista della distanza, perché al giorno d'oggi ci sono dei voli diretti, ce ne sono 14 a settimana, e non è lontano perché oggi comunque nel mondo globalizzato di paesi veramente lontani non ce ne sono, secondo me.
Senti, ma come si arriva a fare l'ambasciatore in un paese che poi è un paese importante? Poi ne parleremo dopo perché è importante.
Ma l'ambasciatore in Asia forse ci si arriva dopo una certa esperienza di Asia. Nel caso mio personale, da più di 15 anni che mi occupo in diverse maniere di Asia, sono stato numero 2 a Pechino, all'ambasciata d'Italia a Pechino, capo ufficio alla direzione generale di Asia al Ministero degli Esteri, dove mi sono occupato sia di paesi del sud-est asiatico che di questioni multilaterali asiatiche. Insomma, ho praticato Asia in un certo modo, per un po' di anni.
Senti, ma quanto è importante? Noi abbiamo visto in passato varie altre situazioni in cui non necessariamente c'è una esperienza in certe aree pregressa. Per essere veramente efficaci in un posto come la Corea, quanto è importante conoscere anche l'area?
Premesso che è molto difficile diventare un esperto, è comunque importante avere una certa preparazione, una certa conoscenza. Nel quotidiano, per affrontare gli interlocutori e per affrontare le loro questioni e i loro atteggiamenti, ma anche per poter analizzare quelli che sono i dati di politica estera e di politica interna che ti si presentano quotidianamente.
Senti, ma c'è un'altra particolarità di essere ambasciatore a Seul, che in realtà non si è solo ambasciatori a Seul. Che significa?
Beh, intanto di essere accreditati anche a Pyongyang, per cui le due Coree, che sono due realtà diverse ma vicine, e credo che Seul, tutto quello che succede nella Corea del Nord ha un'influenza sulla Corea del Sud e viceversa, per cui è importante da Seul poter guardare alla Corea del Nord.
Certo, ma bisogna essere un pochettino con due menti, no? Quando si devono analizzare questi due paesi, visto che tu hai in fondo hai due cappelli.
Ho due cappelli, la mente purtroppo è la stessa, però bisogna fare un po' attenzione, essere magari prudenti, ricordarsi sempre che uno non è solo accreditato in un unico paese.
Senti, quindi comunque tu sei stabile qui a Seul, quindi questo è qui che svolgi la stragrande maggioranza delle attività. Che cosa significa rappresentare, come è visto l'ambasciatore d'Italia? Tu che cosa impersoni qui?
Beh, intanto un paese che è molto popolare, che è molto amato e che provoca delle reazioni positive, delle reazioni di simpatia. Questo è un enorme vantaggio per il lavoro e per noi italiani in generale. Significa anche naturalmente offrire un servizio. Io credo che il nostro sia sempre, in ogni modo, poi si riduca ad un servizio pubblico rivolto ai cittadini che stanno qui, che vengano o che risiedano, un servizio rivolto anche al governo nell'informarlo e riferire e cercare di applicare le direttive che arrivano dalla capitale.
Senti, appunto, tu hai già toccato un po' i vari settori in cui ti trovi ad operare. Come riesci a ripartire il tuo tempo? Quali sono le priorità che ti poni o ti vengono poste? Non so.
Beh, le priorità vengono poste in realtà, e credo che la priorità con la Corea del Sud, se non altro, siano quelle di carattere economico e commerciale. Questo perché l'interscambio è in crescita, ha raggiunto 7,7 miliardi di dollari, che ci posiziona al terzo posto tra i partner asiatici commerciali dell'Italia, dopo Cina e Giappone, e prima di altri importanti paesi asiatici. Per cui, per forza di cose, poi si finisce per fare molto sostegno alle imprese, sostegno ai nostri operatori, e questo prende probabilmente, occupa il 70% del mio lavoro probabilmente.
Senti, adesso facciamo una breve pausa e poi dopo riprendiamo sulle attività collegate con queste e con gli altri settori in cui operi. riprendiamo la nostra conversazione con Marco Della Seta, ambasciatore d'Italia a Seul in Corea, e lo riprendiamo proprio dove avevamo lasciato proprio poco prima del nostro ascolto musicale, e cioè l'attività, diciamo, di promozione economica di una Italia che qui comunque è molto ben considerata. In che cosa consiste l'attività svolta dall'ambasciata, in particolare dall'ambasciatore, per favorire la nostra presenza e per favorire anche la promozione del nostro paese?
Il sostegno alle imprese italiane si svolge in varie maniere. Intanto l'assistenza e la presenza quando gli operatori sono in Corea, questo che siano in delle fiere o che vengano in modo isolato, cerco di incontrarli e di conoscere le loro problematiche e le problematiche dei loro prodotti. E poi, parlando sempre di problematiche, anche il negoziato con le autorità coreane per cercare di facilitare l'importazione dei prodotti. Questo succede perché, nonostante l'esistenza di un accordo di libero scambio, ci sono delle barriere non doganali che vanno negoziate. Parlo di prodotti agricoli come il kiwi, per il quale siamo riusciti a liberalizzare l'importazione, o i formaggi a latte non pastorizzato, per il quale anche siamo riusciti ad ottenere, assieme all'Unione Europea, dei buoni risultati.
Ecco, è interessante capire com'è la dinamica, com'è il rapporto, no, quando ci sono appunto dei problemi con le autorità locali. Cosa fa un ambasciatore?
Beh, l'ambasciatore deve fare una serie di cose. Intanto cercare di creare un rapporto personale per conoscere i propri interlocutori.
Quindi l'aspetto personale è molto importante.
L'aspetto personale è molto importante. E poi insistere e non scoraggiarsi e continuare a domandare le cose finché non si riescono ad ottenere.
In questo senso la dimensione europea a cui prima accennavi, perché è importante?
La dimensione europea è importante perché è un elemento di pressione supplementare. Naturalmente un numero di attori numeroso che domanda la stessa cosa fa più effetto che un solo paese.
Senti, ma ritornando invece all'altra, diciamo, azione, quella in favore, diciamo, di assistere e di, in qualche modo, non dico guidare, ma insomma stare vicino agli italiani che vengono qui per investire o perché sono interessati, che cos'è che viene più apprezzato in questo senso in un paese così lontano?
Ma in un paese così lontano intanto viene apprezzata l'informazione. L'ambasciata può fornire delle informazioni supplementari, delle informazioni italiane, delle informazioni che sono fornite da chi è sul posto, ma che è allo stesso tempo un tuo connazionale.
E ci sono anche però altre strutture, diciamo, che sono attive in questo e con cui c'è un forte coordinamento e una forte azione?
Assolutamente sì. Facciamo squadra con un ottimo ufficio ICE che fornisce assistenza alla promozione, per cui tutta l'organizzazione di fiere, di contatti con interlocutori locali, e poi con una Camera di Commercio che, seppure recente, è nata nel 2013, è molto efficace e rappresentativa delle comunità imprenditoriali italiane residente in Corea.
È bello questo concetto del fare squadra, a cui si fa sempre riferimento in tanti, anche in tante altre situazioni. Fare squadra è un'attività non necessariamente così facile, così naturale. L'ambasciatore che può fare o che cosa fa, no, per cercare di favorire questo?
Beh, quello che cerco di fare intanto è di coinvolgere i vari protagonisti insieme, in modo che il pubblico ci veda assieme. Già solo il fatto di partecipare a degli eventi o a delle fiere o delle conferenze o semplicemente degli incontri in residenza, tutti assieme, Camera di Commercio, ICE, Ambasciata, è già un segnale. E poi cercare anche di distribuire un pochettino i ruoli. La promozione evidentemente la fa soprattutto l'ICE, la Camera fa un'assistenza più personale da imprenditore a imprenditore, l'ambasciata può dare un inquadramento più generale, politico, normativo e poi dei sostegni di carattere giuridico.
Beh, io sono sicuro che questo tipo di azione sarà sicuramente efficace. Direi di riprendere altri esempi su altre attività che vengono svolte, oltre a questa che abbiamo approfondito, economico-commerciale, immediatamente dopo il prossimo pezzo musicale. Siamo ancora con Marco Della Seta, l'ambasciatore d'Italia a Seul, con cui stiamo un po' scoprendo quali sono le attività che vengono svolte da un ambasciatore italiano in un paese sì lontano, ma anche che ha molti aspetti di vicinanza e soprattutto di contatto con l'Italia. Abbiamo affrontato le attività svolte nel campo economico, però io quello che volevo domandare e approfondire ora era quanto altre attività, oltre a quelle specificamente destinate alla promozione commerciale, possono essere di ausilio per una nostra maggiore, diciamo, presenza o penetrazione in questa parte del mondo.
Lo sviluppo economico oggi è legato alla ricerca e la Corea costituisce un modello come paese che ha posto la ricerca al centro del proprio sviluppo e che la caratterizza. L'attività nel settore della ricerca scientifica italiana in Corea è importantissimo. Noi abbiamo circa 30 ricercatori italiani che lavorano qui in Corea del Sud, molti di questi nell'ambito di collaborazioni tra istituti o università italiani ed istituti di ricerca università coreani. Credo che aiutare, prima di tutto conoscerli, cercare di farne una mappatura e poi cercare di metterli a sistema e di aiutarli sia un modo di aiutare i rapporti tra i due paesi e anche in definitiva lo sviluppo dei rapporti economici e commerciali.
Certo, ma ci sono poi coreani che in questo settore o enti coreani che hanno dei rapporti con enti italiani in Italia, oltre a quelli italiani che vengono qui?
Sì, assolutamente sì. C'è un centro di ci sono dei centri di ricerca, uno forse il più importante che è il KIST, che ha dei rapporti col CNR nel campo delle tecnologie delle membrane. Ci sono delle università che hanno dei rapporti con le nostre università in vari settori applicati all'industria, come quelli delle celle a idrogeno, che sono le nuove batterie che possono poi essere applicate per esempio nelle auto elettriche.
Oltre ad avere tutti questi ricercatori, qual è la situazione anche di studenti?
perché è un po' particolare, non è che si pensa proprio a Seul o alla Corea per venire a studiare, ma ci sono alcuni esempi di studenti italiani anche?
Arrivando in Corea ho conosciuto una realtà che è quella della presenza degli studenti italiani in Corea che mi ha sorpreso. Abbiamo censito circa 120 studenti italiani a Seul, che è un numero rispettabile effettivamente, come dici te, per un paese che non viene immediatamente in mente quando si è studenti. Questi studenti sono per la metà degli studenti che vengono per interesse per la cultura coreana, sia nelle forme tradizionali la lingua che nelle forme più attuali come quelle del mondo dello spettacolo, del K-pop, e che pertanto scelgono di apprendere la lingua coreana e di venire a studiarla qui. Gli altri invece sono degli studenti che decidono di fare dei corsi o degli approfondimenti universitari in inglese nelle università coreane in materie tradizionali come possono essere economia e commercio, scienze politiche, diritto internazionale, e lo fanno perché considerano che in un curriculum universitario il passaggio da un'università coreana porti del valore aggiunto.
Senti, abbiamo parlato appunto di varie situazioni di italiani qui, no? Prima quelli che vengono a fare attività economiche, quelli che vengono a fare ricerca, gli studenti, ma quanti sono gli italiani che operano qui, ma soprattutto cosa fa un'ambasciata nel caso in cui vi sia una collettività che suppongo non sia proprio enorme?
No, la collettività non è numericamente enorme. Noi abbiamo censiti all'AIRE circa 600 persone e stimiamo che ce ne siano meno di 1000 in totale. Per cui è una collettività relativamente limitata, tuttavia molto qualificata. Come hai detto te, sono soprattutto persone legate alle attività economiche nei modi più svariati, sia imprenditori che funzionari di azienda, che anche per esempio cuochi, ristoratori, che hanno avuto un grande successo qui perché la cucina italiana è molto nota. Poi ci sono gli studenti, naturalmente, i ricercatori, ma anche i missionari. Si tratta di una categoria più anziana dal punto di vista dell'età, perché si sono trasferiti in Corea quando la Corea era un paese povero, per cui prima degli anni 70. Ma ce ne sono e hanno fatto un lavoro meritevole.
E loro come si sentono essere qui? Si riconoscono? Cioè l'ambasciata, essendo così pochi, costituisce un punto di riferimento o solo un punto che serve per tante attività burocratiche?
Beh, questo spetta all'ambasciatore, credo, di fare dell'ambasciata un punto di riferimento. Abbiamo la fortuna di avere una residenza, una casa abbastanza grande, capiente, che permette di ricevere gli italiani spesso e in grande numero, e questo credo aiuti a fare dell'ambasciata, sì, non solo un centro di servizi, ma anche un punto di riferimento.
Bene, poi vorrei approfondire nel prossimo blocco cosa significa comunque arrivare e vivere a Seul, perché poi è lontano anche nell'immaginario, forse ci sono degli aspetti interessanti da scoprire, però adesso passiamo al prossimo ascolto musicale. Riprendiamo la nostra interessante conversazione con l'ambasciatore d'Italia a Seul, Marco Della Seta, con cui stiamo veramente esplorando tanti aspetti di essere ambasciatore in un paese che è a 12 ore di volo dall'Italia, non è proprio dietro l'angolo. E le 12 ore di volo saranno anche quelle che tu hai fatto la prima volta che sei venuto qui per assumere come ambasciatore. Che effetto ti ha fatto?
Beh, l'arrivo in Estremo Oriente, nell'Asia del Nord-Est, è sempre un pochettino crea qualche idea di sfasamento. Intanto il fuso orario, ovviamente, certo. 7-8 a seconda del periodo dell'anno, fusi sono comunque molti. Uno si sveglia la mattina che è piena notte in Italia e sa che deve aspettare il pomeriggio per poter comunicare o per poter ricevere delle notizie. Questo è un piccolo elemento da tenere in conto, non direi di disagio, perché non è vero disagio.
Comunque, però che marca un po' la distanza.
Che marca la distanza, assolutamente. La seconda cosa che marca la distanza, se di questo vogliamo parlare, è la lingua. Una lingua bellissima, però difficile da apprendere e comunque che funziona in modo diverso dalle nostre. Detto questo, se no le grosse differenze sono poi delle differenze piccole, sorpassabili nel cibo che è diverso nel quotidiano, il cibo che è diverso, certi orari nel mangiare, ma alcune differenze sono anche in realtà molto piacevoli. Una città dove c'è molto ordine, molto servizi pubblici che funzionano perfettamente, devo dire una città dove è facile vivere, dove ci si adatta abbastanza velocemente a queste differenze.
Però la lingua è un po' una barriera per orientarsi in città.
Purtroppo.
E nel paese anche.
Purtroppo un po' sì, anche se spesso ci sono dei cartelli in inglese e poi comunque poi uno riesce con la tecnologia, Google Maps, quello che alcune app, a risolvere questi problemi.
Senti, hai parlato di inglese, che penso sia la lingua più utilizzata nel lavorare qui, e mi fa pensare un po' al fatto che ci sono molti altri ambasciatori, molte altre ambasciate qui a Seul. Com'è l'attività di rapporto? Cioè, quanto è importante rapportarsi e confrontarsi con gli altri ambasciatori?
Ma ritengo che sia molto importante avere un contatto il più possibile continuo e regolare con i propri colleghi. A Seul c'è una comunità diplomatica importante, 120 ambasciate straniere, però, e una grossa presenza poi non esattamente diplomatica, però straniera, che è quella militare americana, che svolge anche un'azione diplomatica. Con tutti questi interlocutori le occasioni di incontro sono per fortuna frequenti, ed è molto importante perché questo permette non solo di scambiare informazioni e di acquisirne, ma anche di avere un confronto. E poi, per quello che riguarda gli ambasciatori europei dell'Unione Europea, molte delle problematiche sono comuni, molti degli obiettivi sono comuni, e riuscire a lavorare insieme aiuta e rende la nostra azione più efficace.
Ma quali sono effettivamente? Sono riunioni? Quali attività conviviali? Molti pensano sempre alla convivialità, no? Pensando all'attività diplomatica o quella degli ambasciatori. Quanto questo è reale e quanto questo è utile anche in un posto come questo?
Io non darei troppa importanza alla convivialità. È un elemento utile, è un elemento però non fondamentale, non centrale. Può servire in alcuni casi, non è uno strumento di lavoro regolare. Piuttosto le riunioni che sono molto frequenti, e questa è una capitale dove vengono offerte altre occasioni di incontro, che sono convegni, conferenze. C'è un grosso lavoro scientifico anche per i diplomatici, quando che offrono varie opportunità di confronto e di scambio con i vari interlocutori diplomatici.
Senti, oltre al corpo diplomatico in senso stretto, naturalmente c'è anche un'altra importante relazione, che è quella a cui accennavamo prima, con le autorità locali. Quanto questo è frequente, quanto è facile, e in che cosa consiste anche in questo caso soprattutto?
Anche in questo caso c'è un elemento di convivialità, ovviamente, ma c'è anche un elemento, come dicevo prima, ci sono numerosi momenti di incontro legati ad attività congressuali, di conferenza, che ci permettano di confrontarci e di incontrarci con regolarità.
E parlando di conferenze, forse non si pensa che anche questo tipo di attività assorbe in certi casi incontri, seminari, adesso conferenze in senso,
sì, in senso lato.
Quanto è importante avere il rapporto anche un po' con, diciamo, i think tank o la società civile, che forse è un parolone, in un paese così particolare per alcuni aspetti?
Beh, intanto va detto che la Corea cerca di porsi come centro di congressi, conferenze, è una loro strategia diplomatica meritevole ed efficace, e lo fanno molto bene, per cui c'è un continuo calendario di eventi che si prosegue durante tutto l'anno. La società civile in senso lato è molto accessibile. Seoul ospita numerosissime università, sia private che pubbliche, think tanks, sia pubblici che privati, e anche lì questo offre l'occasione di incontrare alcune espressioni della società civile. Poi spetta un pochettino ad ognuno la propria sensibilità e anche un po' la propria fortuna di avere altri incontri con altri esponenti della società civile, che possono essere giornalisti, opinionisti, rappresentanti di organizzazioni non governative, artisti, eccetera.
Bene, adesso ascolteremo un altro pezzo musicale e poi avremo giusto il tempo di salutare l'ambasciatore Marco Della Seta. Riprendiamo per quest'ultima parte con l'ambasciatore Marco Della Seta, ambasciatore d'Italia a Seul. con cui abbiamo ripercorso molto rapidamente, ci sono tantissime altre cose da dire, l'attività che viene svolta da un ambasciatore italiano in un paese asiatico molto importante. Però prima di salutarci mi vorrei riagganciare a un elemento che hai citato poco prima della conclusione del blocco precedente, e cioè quello degli artisti. E questo mi fa pensare un po' a come viene vista l'Italia e come, quali opportunità ti offre sotto l'aspetto culturale. Abbiamo detto che c'è molta simpatia, ma c'è anche molta attenzione verso la nostra vita culturale, la nostra tradizione culturale?
C'è una grande voglia di cultura italiana in Corea, cultura italiana nelle sue diverse manifestazioni, direi innanzitutto di musica italiana. C'è una grossa conoscenza della musica italiana, sia della lirica che dei grandi esecutori italiani, e una grande offerta di musica qui a Seul. Grazie a Dio vengono molti grandi artisti italiani a soddisfare questa voglia. Però non si limita la musica all'interesse dei coreani verso la cultura italiana, naturalmente c'è un interesse per l'arte, soprattutto l'arte contemporanea e l'arte antica, ovviamente, e direi in particolar modo per il design. Il design è un settore dove c'è una particolare sensibilità in Corea, perché c'è il collegamento con la produzione e la manifattura. E poi la lingua e la cultura italiana, cultura letteraria, naturalmente la barriera linguistica esiste e l'italiano è una lingua amata ma non ancora molto diffusa, però c'è una certa conoscenza della letteratura italiana. Terminerei con il cinema, che grazie a una grossa attività cinematografica qui in Corea ne fa un'arte molto popolare. Ci sono anche dei festival, dei momenti di particolare attenzione, il Festival di Busan in autunno, alle quali gli italiani partecipano con fedeltà da molti anni e che ci permettono di farci conoscere e di farci amare anche qui in Corea.
Beh, grazie all'ambasciatore Marco Della Seta, grazie mille veramente Marco, perché
grazie,
hai aperto un po' una finestra su tante cose che non si sanno, non solo sul paese ma anche sull'attività svolta, e io non posso che farti i migliori auguri di una prosecuzione in una grande serie di attività che oggi ci hai riassunto.
Beh, grazie Stefano e arrivederci qui in Corea.
E quello che avete ascoltato e continuate ad ascoltare in sottofondo era Danilo Rea con questa canzone di Marinella. E abbiamo appunto appena sentito questa puntata dedicata a fare l'ambasciatore in Estremo Oriente, in particolare in Corea del Sud, o in Corea direi, come avete ascoltato, perché l'ambasciatore Marco Della Seta, che gentilmente ha conversato con me in occasione del mio viaggio a Seul, è anche accreditato in Corea del Nord, quindi nelle Coree potremmo dire, e spero che sia stato anche per voi una scoperta un po' di che cosa fa, quali sono le principali attività, quali sono le priorità di un nostro ambasciatore in un paese che è un paese così lontano, l'abbiamo detto durante la puntata. Sono 12 ore di volo, sempre prendendo il volo diretto, 7 ore di fuso, 8, insomma è un po', è una parte del mondo in cui si vive in maniera per alcuni aspetti diversa, anche se Seul è una città straordinaria, molto moderna, metropolitana. Bene, questa era così la puntata di oggi, era una intervista registrata, spero che comunque vi sia piaciuta, per questo vi dicevo che era speciale e appunto la non solo il contenuto ma anche le modalità sono state particolari. Non ci sono stati gli annunci delle musiche, dei pezzi che vi ho fatto ascoltare, che avevo selezionato, e ve li dico adesso in ordine dal primo all'ultimo, anche se il primo e l'ultimo ve li ho già annunciati. Il primo era Il cielo in una stanza, eseguita da Enrico Rava. Il secondo era un pezzo di De Gregori, Generale, nell'interpretazione del trio di Massimo Faraò. Il terzo era un altro classico italiano, un'altra classica canzone italiana, E se domani, eseguita da Paolo Fresu e Yuri Kane. Poi c'era la famosissima Evergreen Estate, nell'esecuzione del trio di Michel Petrucciani. E poi c'era un pezzo di Battisti, sapete che a me piace molto Battisti, quindi quando posso ve lo sottopongo, era una versione di Sei in Jazz della canzone Aver paura di innamorarsi troppo. E poi abbiamo chiuso con una famosissima canzone di Fabrizio De André in una magistrale esecuzione di Danilo Rea. E tutto il filo che reggeva i pezzi scelti oggi erano ballads italiane in jazz. E speriamo così anche di aver convinto tutti che il nostro jazz è di straordinaria importanza e rilevanza anche a livello internazionale. E questo è quasi un po' un annuncio, ma altro non vi dirò, sulla prossima puntata di Diplomazia e Dintorni, che ruoterà proprio intorno a questo tema. Non dovete perderla martedì prossimo alle 20. Vi ricordo comunque che tutte le puntate di Diplomazia e Dintorni su Radio Luis le potete riascoltare su un sito dedicato che abbiamo creato ormai da molto tempo, che trovate all'indirizzo diplomaziedintorni.wordpress.com, e potete sempre scriverci a diplomaziedintorni@gmail.com. Ringrazio sempre tutti coloro che scrivono più che per domandare ma per fare apprezzamenti, mostrare il loro interesse. Questo è sempre di grande stimolo per me, per tutta la radio, per tutto il team che contribuisce al successo e alla continuazione di questo programma. Bene, non mi rimane a questo punto che salutarvi, darvi appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia e Dintorni. Vi ho già detto che sarà una puntata molto incentrata sulla musica, ma non mancheranno gli aspetti legati alla promozione culturale. Altro non vi dico, vi saluto da Stefano Baldi e martedì prossimo Diplomazia e Dintorni su Radio Luis. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.